ci sarebbero moltissime cose, ma ne segnalo una soltanto che forse mi sta più all'attenzione. Per l'ennesima volta, anche se siamo solo all'inizio degli Atti, l'Evangelista conferma un'idea che evidentemente è molto importante per lui. Come dice Gesù, anche voi compirete le opere che io compio e ne compirete di più grandi. E lo conferma ancora perché Filippo ricalca in questo episodio, nella trama di questo episodio, mi sembra almeno, lo schema del brano del Vangelo di Luca detto dei discepoli di Emmaus. E con tutta una preparazione, nel senso che Filippo ha fatto camminare gli storpi paralitici, come Gesù, e qui Filippo affianca, non in croce, ma affianca, proprio come Gesù sulla strada di Emmaus, questo uomo, e in questa relazione che si instaura gli illumina le scritture. C'è proprio lo stesso percorso e mi veniva in mente Francesco di Assisi che non si vergognava di dire quello che fa Gesù, è quello, ecco, fai quello che avrebbe fatto Gesù. Mi sembra che questo sia uno dei tantissimi, sono proprio tanti. Tante parole che vengono anche per noi oggi, per ciascuno di noi.
Cosa ti dice quando dice come una pecora io fu condotta al macello come un agnello senza colpa pilotosa, così sarà beata la sua bocca, così beata la sua bocca.
Nel versetto 31 dice: e invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Con me ha colpito particolarmente questo versetto perché mi dà un po' il senso di che cosa voglia dire ascoltare la parola. Mi sembra oggi che la cosa che mi sembra più significativa, insomma, sia che è questo viaggio fatto insieme, è stare l'uno accanto all'altro, provando ad ascoltare. Qui c'è Filippo che fa da guida, c'è il funzionario che ascolta, c'è la parola che viene proclamata. Insomma, ecco, mi sembra che sia molto bello questo incontro e che sia appunto significativo il fatto che sia insieme, questo far posto, questo far salire, questo fare questo viaggio, no? Mi sembra un'avventura molto bella che poi forse almeno per quanto mi riguarda, ecco, è il cammino che ho fatto, ma che probabilmente ciascuno di noi ritrova nella sua vita insieme alle persone che l'hanno aiutato, che l'hanno seguito, insieme anche a noi stessi adesso in questi giorni, in questi tempi, quando stiamo insieme ad ascoltare la parola. E poi appunto questa dimensione dell'incontro oggi mi sembra particolarmente esaltata anche dal Vangelo che abbiamo ascoltato, quindi l'incontro di Maria ed Elisabetta. Questo scambio di benedizioni che insomma nell'ascolto della parola e nell'accoglienza della volontà del Signore fa sempre grandi cose. L'eunuco invita Filippo a guidarlo, ma Filippo a sua volta è guidato da un angelo, versetto 26, ed è guidato dallo Spirito, versetto 29. L'aspetto che mi è piaciuto di più è proprio l'intervento dell'angelo del versetto 26, perché dando a Filippo l'indicazione di alzarsi, come fa Maria quando va da Elisabetta, gli dice di andare per una strada, gli indica qual è la strada e gli precisa che la strada è deserta. Filippo non sa altro, sa di dover imboccare una strada che è deserta. E mi è sembrato molto bello che Filippo lo facesse, senza sapere che cosa sarebbe avvenuto per quella strada deserta, senza programmare incontri, completamente abbandonato al suggerimento di quel momento che veniva dall'angelo. E mi pare che questo fatto in realtà si replichi continuamente nell'esperienza del credente. Ripetutamente credo che ognuno di noi possa raccontare quante volte ha, per grazia di Dio, imboccato una strada senza nome, senza direzione, perché era quella richiesta in quel momento, e facendo quella strada si siano poi compiute le promesse di Dio e la sua fecondità.
Due cose. La prima è la sensazione di velocità che c'è in questo brano, cioè questo andare di questo Filippo che deve andare avanti, correre per accostarsi al carro, oggi accostato alla fretta con cui Maria si è mossa per andare a visitare Elisabetta. Ho letto un commento ieri sera dove, insomma, qualcuno sottolinea il fatto che questa vicenda di Filippo è un po', dal punto di vista geografico, delle distanze, eccetera, un po' strana, no? Come se questi spostamenti di Filippo fossero quasi impossibili. C'è un senso della enorme velocità con cui la parola sta cominciando a diffondersi. L'altra cosa, questo brano è di una bellezza singolare, perché ci fa vedere il tema della parola di Dio, del grande dono della parola di Dio. Questo, quante volte ci siamo trovati nella condizione che è espressa, diciamo al versetto 31, no? Rispetto a quello che Filippo dice al lettore della parola di Dio, che rispondendo lui dice: come potrei capire se nessuno mi aiuta? A volte questo libro, le gocce di inchiostro che sono su queste pagine, sembrano difficili, no? No? Finché arriva un angelo, perché Filippo è veramente un angelo, oltre che essere stato mandato da un angelo, un annunciatore, e fa vivere questa parola davanti all'eunuco, e spiega, nel senso che rende questa parola una parola per lui, una parola per quello che adesso sta cominciando a capire. Quindi questo, la bellezza anche di quello che stiamo facendo adesso, che noi ci stiamo aiutando a capire, no? Forse qualcuno è perplesso rispetto a questo brano, perché qualcuno prova a spiegare.
A me colpiva questo accostamento della festa di Maria al brano di oggi, per questo motivo che mi è sembrato che Maria in quel tempo, subito dopo la morte di Gesù, abbia avuto un ruolo importantissimo anche verso questi apostoli. Lei, come loro, si lascia sempre guidare da questi angeli che le fanno capire meglio le cose. E quindi Filippo oggi aiuta questa persona a capire, dice che stava leggendo come una pecora e gli fu condotta al macello, i versetti a seguire, quindi a capire quello che è accaduto. Questo testo richiama a un evento che è quello della croce del Signore, che è sempre difficile anche oggi da capire, e quindi mi è sembrato molto importante, insomma, questo anche noi affidarci a questi atti degli apostoli, a questi apostoli che a loro volta si sono affidati a Maria, che ha sempre serbato nel suo cuore fin dall'inizio, quindi ha avuto più tempo di stare con Gesù e di capire meglio e di illuminarci.
Mi è sembrata interessante questa presenza della parola di Dio, così a livello, potremmo dire, privato. È vero che questo funzionario forse era una persona importante, e non è detto quindi che la scrittura fosse così disponibile a tutti e dappertutto, però è interessante questa testimonianza in cui appunto il profeta Isaia è in mano a una persona al di fuori dello steccato. E quindi mi sembrava una situazione simile a quella di oggi e di tutto e del mondo, nel senso che la parola di Dio è come presente dappertutto e in mano a tutti, però appunto, come veniva detto prima, è una situazione deserta, perché è necessario che il Signore mandi qualcuno a spiegare, appunto come ha fatto Gesù a Emmaus. Però appunto, è molto bella questa presenza disseminata della parola di Dio al di fuori della sinagoga, al di fuori, diciamo, dei luoghi ufficiali, che però appunto attendono una illuminazione.
Anche a me colpisce il testo di Isaia che è stato scelto, che come se lo Spirito facesse bene anche questa cosa, come ha risposto e accompagnato tutto quello che accade, quello che abbiamo ascoltato. Anche la scelta di questo testo mi sembra significativa, a confermare l'annuncio che abbiamo sentito dall'inizio degli Atti degli Apostoli. Cioè Filippo può annunciare subito Gesù, il Gesù crocifisso, e come i profeti, tutta la scrittura parla di...
I protagonisti di questo passaggio degli Atti degli Apostoli appunto sono due. Di Filippo è già stato detto tanto, e mi era piaciuto ricollegarlo a quello che si diceva all'inizio di questo capitolo, che lui predicava il Cristo, no, in Samaria, quindi era un annunciatore. E appunto viene mandato in questa strada deserta, a una direzione opposta rispetto alla Samaria, e quindi anche passare da quella grande, quel grande movimento anche problematico, insomma, che avevamo visto nei versetti precedenti, ecco, a una strada deserta dove c'è un'unica persona. E questo mi aveva colpito di questo eunuco, che è molto solo. Si dice che era un potente, amministratore di tutti i tesori di questa regina, quindi molto ricco, o comunque amministratore di ricchezze, e quindi anche collegarlo un po' alla questione del denaro di Simone di ieri. E però appunto è da solo in questo viaggio, era stato a Gerusalemme per il culto, per adorare, non si sa, non si capisce, forse non è ebreo, comunque c'ha questo passaggio in cui è in ricerca comunque. E la solitudine appunto è lui stesso che la conosce, perché dice: come potrei capire se nessuno mi guida? Quindi è questa necessità, ecco, di un accompagnamento, di una compagnia, e quindi la forza con cui lo invita, lo invita a sedersi accanto a lui, no? Quindi anche tutte quelle categorie di potenza o di onore, ma anche di diversità di linguaggi, chissà che lingua hanno parlato lì, si annullano davanti alla ricerca che questo eunuco fa in quel passo della parola. E lui era anche escluso dal Tempio, come i Samaritani, quindi interessante anche questa caratteristica, che era andato a Gerusalemme, probabilmente non aveva potuto neanche entrare per il culto, e così anche i Samaritani. E è anche importante che nel Libro degli Atti è il primo individuo da solo che viene convertito, che viene portato alla fede. Insomma, tutto porta a questa caratteristica forte, direi, di questo eunuco, appunto la solitudine. Anche il passo che sceglie, come avete già sottolineato voi, parla di questa pecora condotta al macello come un agnello senza voce, che non apre la sua bocca. Quindi è un'immagine anche questa drammatica di solitudine, ma anche di consapevolezza, perché il fatto che un agnello condotto al macello non apra la sua bocca, invece di gridare e ribellarsi, capendo che sta per essere sacrificato, vuol dire che c'è un modo, no, di vivere quello che lo aspetta molto particolare. Quindi forse è questo che lo interroga. Domani vedremo che la domanda che lui fa a Filippo: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Cioè, chi è quello lì che viene condotto al macello e ha questo modo di avvicinarsi, in qualche modo consapevole, anche volontariamente si offre, no? Leggere tutto il capitolo 53 di Isaia illumina anche meglio tutti gli altri versetti che sono intorno a questi qui, che vengono presi, che vengono citati nel nostro libro. Probabilmente lui è lì che li legge un po' tutti, però sceglie questi. C'è qualche cosa che lo attira di questo uomo che viene condotto al macello. Poi dice: nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. Un giudizio negato a motivo della sua umiliazione. È come talmente umiliato, talmente disprezzato, schiacciato, che gli viene negato il giudizio. Non solo, gli viene recisa la vita dalla terra, no? Una discendenza, cosa sarà di questa sua discendenza? È un problema fondamentale per l'eunuco, penso che si senta tanto interpellato da quei versetti. E quindi penso anch'io che la luce che ci viene dalla festa di oggi sia molto grande, no? Perché anche Maria in un certo senso è molto da sola nella sua scelta, nel suo affrontare le conseguenze di quel dono che ha ricevuto dall'angelo, e il suo viaggio verso Elisabetta, forse anche lì c'è un desiderio di compagnia, di confronto, di sostegno reciproco. E quando esulta, no, nel cantico del Magnifica, anche se ne abbiamo letto solo l'inizio, dopo sappiamo bene che lei dice che magnifica il Signore perché il Signore ha guardato all'umiltà della sua serva, all'umiliazione, c'è la stessa parola. Quindi quell'agnello e forse anche quell'eunuco, no, che nonostante tutte le sue ricchezze, importanze, potenze, profondamente da solo e si avvicina a un destino ignoto ma quasi che ha una fine, invece ecco Maria si sente vista dal Signore in questa condizione di serva, ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, no? Quindi c'è una beatitudine, una gioia che parte proprio da quella situazione. Grazie al Signore che è vicino, che interviene, che consola, di quello di cui ha bisogno l'eunuco e di cui Filippo è un umile annunciatore, portatore, accompagnatore.